di aver mai goduto uno studio come mi sono rallegrato, mi sta aiutando questo capitolo qui. Ho imparato delle cose, sono 15 anni che sono qui da pastore, una ventina di anni che predico a tempo pieno, e ho imparato tanto studiando questo capitolo in modo molto più profondo, e ringrazio il Signore. Il Signore ci ha dato questo capitolo, come ho introdotto altre volte, ma non mi riesce a pensare ad altro modo di introdurre questo capitolo se non così, che Dio ci ha dato questo capitolo per conoscere la verità della risurrezione di ogni credente che sarà come la sua. Abbiamo incominciato questo argomento poco dopo Pasqua, penso la settimana dopo Pasqua, e quindi incominciando proprio con la risurrezione del Signore Gesù Cristo, ma noi risusciteremo come Lui è risorto, cioè noi credenti, noi figlioli di Dio. Prima di leggere qualcosa in Primo Corinzi, voglio aprire a Giovanni, capitolo 14, versetto 19, dove Gesù dice: ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. Questa è la speranza del credente. Questo è ciò che rende il vero cristianesimo diverso da qualsiasi altra religione. Dio, il creatore del mondo, il donatore della vita, Dio, la vita. Gesù Cristo stesso definisce la sua esistenza come la vita, la verità. E Lui ha vita in Lui, ed è venuto affinché noi potessimo avere vita in Lui. Ora, tornando a Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 20, Paolo dice: ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti. C'era questa controversia nella Chiesa, dubitavano, insomma, delle false idee o dottrine stavano infiltrandosi nella Chiesa, e Paolo, sotto ispirazione dello Spirito Santo ovviamente, elabora sull'argomento della risurrezione, e abbiamo questo capolavoro del 15° capitolo di Primo Corinzi. Ora, ogni credente, noi dobbiamo capire la verità della risurrezione, e dobbiamo permettere che questa verità trasformi la nostra vita. Quello che sto dicendo è che stamani non voglio che diventi un esercizio intellettuale per capire, solamente per capire degli insegnamenti, ma vogliamo permettere che queste verità che capiamo dalle scritture, che in realtà sono molto chiare, molto semplici, queste verità devono avere un effetto nel nostro cuore. Quindi deve avere un effetto spirituale, e questa verità che ha un effetto spirituale nella nostra vita, nel nostro cuore, deve poi esternarsi nella nostra vita quotidiana, e quindi deve avere un effetto anche pratico di trasformare come viviamo. Insomma, se Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, come ha promesso, ed è stato sepolto ed è risorto e ritornerà per accoglierci con Lui, noi che siamo i Suoi figlioli, questo dovrebbe definire la nostra vita e dovrebbe avere un effetto su tutto quello che io sono, su tutto quello che io penso, su tutto quello che io faccio. Perché se Lui ha donato la sua vita per darla a me, come non potrei vivere io per Lui? Ora, la prima parte del capitolo parlava dell'importanza della risurrezione, rispondendo un po' alla controversia e spiegando che la morte e la risurrezione di Gesù Cristo è avvenuto secondo il piano di Dio espresso nelle scritture, cioè gli eventi riguardanti la vita di Cristo, il suo sacrificio, la risurrezione, non sono altro che un adempimento delle promesse estese nell'Antico Testamento. Quindi Dio ci aveva detto che questo sarebbe avvenuto, ed è avvenuto esattamente come Dio aveva promesso. Poi, la risurrezione è un fatto stabilito dai molti testimoni oculari. Centinaia di persone hanno visto Gesù Cristo risuscitato, risorto corporalmente. Abbiamo visto che la risurrezione cambia la vita del credente, cioè l'Apostolo Paolo, che non era venuto a Cristo nei primi giorni come gli altri discepoli, ma in seguito lui ha visto il Signore risorto sulla via di Damasco e ha trasformato la sua vita completamente. Abbiamo visto che la negazione della risurrezione porterebbe con sé conseguenze di vasta portata. E poi la risurrezione è fondamentale alla fede cristiana ed è parte integrale al piano di Dio per noi. Paolo conclude la prima parte del capitolo sottolineando che la risurrezione non ci fortifica soltanto davanti alla morte, ma è la motivazione anche per la vita. Cioè gli apostoli avevano affrontato tantissime persecuzioni proprio per la risurrezione. Ora, se la risurrezione non esiste, per quale motivo si sono affaticati in quel modo e per quale motivo avrebbero affrontato così tante persecuzioni? E quindi non avrebbe senso. Ma loro hanno dato le loro vite proprio perché la risurrezione è una realtà. La seconda parte del capitolo, incominciando dal versetto 35 fino alla fine del capitolo, Paolo volta pagina e spiega la risurrezione sotto quattro aspetti. La risurrezione del corpo, cioè come sarà questa risurrezione, abbiamo parlato la settimana scorsa, e poi la trasformazione del corpo, quando avverrà. Ed ecco, stamani parleremo di questi prossimi due punti, cioè quando sarà questa risurrezione. Ora non è che vi daremo una data stamani, questo no, però avverrà in un certo momento e in un certo modo, e questo è l'argomento di stamani. Inoltre, dal versetto 54 al 57 vediamo la vittoria che noi avremo per via della risurrezione, cioè che effetto avrà questa trasformazione del nostro corpo nella risurrezione. Poi, Dio volendo, nel prossimo messaggio affronteremo in maniera molto dettagliata l'ultimo versetto, che è proprio la ciliegia sopra la torta di tutto il capitolo, il versetto 58, che poi applica in maniera molto pratica quello che abbiamo sentito in queste ultime settimane e in questo capitolo. Quindi questa seconda parte, la trasformazione del corpo, quando sarà la risurrezione? Volevo dire che c'è un nido giù di sotto e c'è Jenny e Emma che può guardare i bambini giù di sotto, ok? Che c'è un ambiente proprio adatto per i bambini. Damaris, se vuoi aiutare con questo, per favore. Allora, la trasformazione del corpo, versetto 51 al 53. Leggiamo, seguiamo questa lettura. Paolo dice, ecco, benissimo, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, dice il Signore, non vogliamo mandarli via, vogliamo che vengano al Signore. Bene, i bambini. Gloria a Dio. C'è un versetto qui, guarda, lo dico ora, c'è un versetto qui che parla proprio del nido, lo inserisco proprio qui perché, visto che stiamo parlando del nido, il versetto 52 dice l'Apostolo Paolo, ecco, versetto 51, io vi dico un mistero, non tutti moriremo ma tutti saremo mutati. Quella parola mutata significa cambiati. E qualcuno, un pastore tanti anni fa, disse: questo è il versetto che deve essere posto su ogni nido, cioè non tutti dormiremo ma tutti saremo cambiati. Si parla del cambiare il pannolone ai bambini, no? Sopra il nido. Poi qualche genitore capirà questo: i bambini non tutti dormono ma tutti saranno cambiati, no? I pannoloni. Va bene, non l'ho inventata io, però l'ho ripetuta io questa battuta. Ora torniamo allo studio, versetto 51, Paolo dice: ecco, io vi dico un mistero, non tutti moriremo, infatti nell'inglese non tutti dormiremo, ma tutti saremo mutati o cambiati. Quindi qui abbiamo nuova rivelazione riguardo alla trasformazione del corpo. Lui dice: ecco, vi spiego questa, vi dico un mistero. Innanzitutto, um, Allora, quello che dobbiamo sapere è che questo accadrà, potrebbe accadere proprio nel periodo della nostra vita. Paolo dice: non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati. E quindi Paolo esprime nuova rivelazione. Lui dice: ecco, vi dico un mistero, qualcosa che non era stata insegnata nell'Antico Testamento, che si sa che tutti muoiono e poi c'è il giudizio, come dice in Ebrei, ma Paolo dice: oltre a quello vi devo dire un'altra cosa, che non tutti moriremo. E quindi il credente deve aspettarsi il ritorno di Gesù e la trasformazione del corpo in questa propria vita. Infatti l'apostolo Paolo stesso pensava, si aspettava che avvenisse nel periodo della sua vita, quando lui dice: non tutti saremo mutati, cioè, non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati. Quindi lui include se stesso nel gruppo di quelli che saranno ancora viventi al ritorno di Gesù Cristo. E quindi innanzitutto dobbiamo capire che potrebbe accadere nella nostra propria vita. Il termine esclamatorio "ecco" introduce questa nuova sezione. L'imperativo significa guardate, vedete, osservate. Letteralmente significa percepite, cioè noi dobbiamo percepire, dobbiamo capire, dobbiamo comprendere questa verità che lui ci sta rivelando quando lui dice "ecco". La nuova rivelazione riguarda la domanda: cosa succede ai credenti che sono ancora in vita al momento del ritorno? Si sa che i morti risusciteranno, ma cosa succede allora a noi che non siamo morti quando ritorna il Signore? E questo è ciò che spiega l'apostolo Paolo in questo prossimo brano. Paolo qui quindi rivela nuovi dettagli che non erano stati ancora resi chiari nelle scritture, cioè che alcuni riceveranno il corpo glorificato senza passare prima per la morte. Ora, benché due santi dell'Antico Testamento siano stati accolti in cielo senza morire, Enoch, sapete che Enoch camminava con Dio e poi non c'era più, cioè lui proseguì nel suo cammino con Dio e andò in cielo senza morire. Lui è una figura nell'Antico Testamento di quello che accadrà con i credenti di questa epoca, della Chiesa. Anche Elia, in Secondo Re, capitolo 2, versetto 11, quando il carro di fiamme accoglie Elia e lo porta in cielo, lui senza morire. Quindi questo accade, noi vediamo questo due volte nelle scritture, ma nonostante questo il credente del periodo dell'Antico Testamento conosceva solo che dopo la morte ci fosse una risurrezione corporale con il ritorno del Messia, cioè sapevano, capivano che ci sarebbe stata una risurrezione quando tornava il Messia. Voglio leggere Giobbe, capitolo 19, qualche settimana fa abbiamo visto questo versetto, ma è estremamente interessante perché Giobbe è forse il libro più antico della Bibbia, è stato scritto prima dei tempi di Mosè. Mosè ha scritto Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio, ma Giobbe accade durante il periodo della vita di Abramo. Giobbe è un contemporaneo probabilmente di Abramo, quindi molto più antico rispetto a Mosè, e quindi gli eventi di Giobbe accadono prima dell'esistenza delle scritture. Eppure Giobbe sapeva qualcosa riguardo alla risurrezione corporale al ritorno del Signore, al ritorno del Messia, del Redentore. Giobbe capitolo 19, versetto 25: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà, cioè si alzerà sulla terra. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio, lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro, il mio cuore si consuma dentro di me. Quindi Giobbe già conosceva qualcosa, non solo riguardo alla risurrezione del Redentore, ma sapeva che anche lui sarebbe risorto corporalmente, questo prima dell'esistenza delle scritture. Si vede che Dio aveva comunicato a voce, verbalmente, personalmente, queste verità, come lui parlava con Adamo, come lui parlava con Abramo, così parlava con Giobbe e ha comunicato queste verità. Il santo dell'Antico Testamento conosceva già che ci sarebbe stato una risurrezione corporale. Giovanni capitolo 11, in quel famosissimo discorso del Signore Gesù con Marta davanti alla tomba di Lazzaro, dice nel versetto 24, Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno. Quindi qui è un credente prima del periodo della Chiesa, un credente, diciamo, del periodo ancora Antico Testamento, diciamo, per quanto riguarda le dispensazioni, per quanto riguarda l'adempimento ancora delle promesse di Dio. Quindi qui teologicamente lei ha un punto di vista dell'Antico Testamento. Lei dice: io lo so che lui risusciterà all'ultimo giorno nella risurrezione. Quindi loro conoscevano, sapevano che ci sarebbe stata una risurrezione corporale, ma cosa succedeva a quelli che erano ancora in vita al ritorno del Messia? Questo è quello che non sapevano. Adesso Paolo spiega che il credente del periodo del Nuovo Testamento deve aspettarsi che il Signore ritorni durante la sua vita e che il loro corpo naturale sarà trasformato in un corpo spirituale al ritorno di Cristo. Quindi insieme alla risurrezione dei morti, quelli viventi al ritorno di Cristo saranno trasformati. Quindi i credenti ancora viventi saranno trasformati per ottenere un corpo adatto all'eterno regno di Dio. Paolo stesso credeva che sarebbe successo nella sua vita, quando include se stesso in questa speranza: noi saremo mutati, e quello l'abbiamo già sottolineato. Gesù poi risponde a Marta nel versetto 25 e lui dice: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E questo era già stabilito. Ma lui aggiunge informazione qui quando dice: e chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. E quindi già Gesù, davanti a Marta, davanti alla tomba di Lazzaro, stava dando ulteriori informazioni riguardo alla risurrezione, cioè che alcuni non moriranno, ma comunque vivranno in eterno. E questo sta parlando di quelli che sono vivi al ritorno del Signore Gesù Cristo. Perciò abbiamo detto anche la settimana scorsa: se nasci una volta, muori due volte; se nasci due volte, muori una sola volta, e forse neanche quella volta. Ecco perché Arianna dice: meglio andare nel rapimento, cioè meglio non morire mai, no? Cioè Gesù disse: bisogna nascere di nuovo. Tutti noi qui stamani siamo nati già la prima volta. Se non c'è una mamma che ha un bambino in grembo qui, cioè siamo tutti nati una volta. Chi ha ricevuto Gesù Cristo come proprio Salvatore è nato la seconda volta, cioè è nato spiritualmente. Potrebbe morire, noi tutti potremmo morire una volta, ma la seconda morte, quello dello stagno di fuoco, non appartiene a noi, chi è nato due volte. Ma chi è nato solo una volta e muore, morirà anche la seconda volta, cioè quello è il giudizio finale descritto in Apocalisse capitolo 20, che viene proprio chiamato la seconda morte. Quindi Gesù dice che alcuni non moriranno mai, vivranno in eterno. Quindi questa prima parte introduce nuova rivelazione. Vediamo nel versetto 52 di Primo Corinzi e andiamo avanti nello studio. Qui spiega l'istante della trasformazione, cioè accadrà in un attimo. La domanda all'inizio della lezione era questo: quando accadrà la risurrezione? Quando accadrà questa trasformazione? Il versetto 52 ce lo spiega: in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. L'istante della trasformazione. Tre frasi descrivono la rapidità della trasformazione, cioè in un momento, in un batter d'occhio, al suono della tromba, dell'ultima tromba. La parola E il termine in un momento, letteralmente, cioè dal greco, riconoscerete anche la provenienza di questo termine, la parola è atomoi, cioè da dove proviene il nostro termine atomo, l'atomo, no? Nella scienza materiale si studia gli atomi, cioè la più piccola particella di un elemento che non subisce alterazione nelle trasformazioni chimiche, un atomo. Cioè questo termine atomo significa l'unità di tempo indivisibile. Secondo me corrisponde in italiano al nostro termine attimo, cioè in un attimo accadrà. Accadrà in un momento di tempo indivisibile. Un'ora può essere diviso in 60 minuti, un minuto può essere diviso in 60 secondi, un secondo può essere diviso, ma un attimo non può essere diviso. E così noi saremo trasformati quando? In un attimo, al ritorno del Signore Gesù Cristo. La seconda frase che descrive come e quanto sarà, come accadrà questa trasformazione, dice in un batter d'occhio, cioè nel più veloce del tempo che ci vuole per battere le palpebre. In un batter d'occhio, cioè un millesimo di un secondo. Questo descrive la rapidità del movimento. E poi dice al suono dell'ultima tromba. Questo non si riferisce ai giudizi delle trombe in Apocalisse capitolo 11, ma alla chiamata dal Signore per raccogliere la Chiesa con Lui in cielo. Quindi la tromba non quella dei giudizi in Apocalisse 11, ma la tromba che suonerà per raccogliere la Chiesa. E tra qualche attimo leggeremo dei versetti che ci confermano questo. Cioè, se pensate, negli accampamenti militari si usava la tromba per segnalare comandi di attacco, di ritiro, di spostamenti, quando devono svegliarsi e quando dovevano andare a dormire. Le trombe erano usate per comunicare movimenti o comandi per eserciti. Ora, ogni credente nel periodo di questa epoca, cioè chiamata all'epoca della Chiesa, sarà chiamata a unirsi a Cristo nel suo ritorno nelle nuvole. Giovanni capitolo 14, un brano molto ben conosciuto che Gesù comunica, che Gesù pronuncia davanti ai suoi discepoli nell'ultima cena prima di essere arrestato, lui dice nel versetto 1: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, e se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Il Signore sta parlando del rapimento. Lui ci accoglierà per stare sempre con Lui. In Primo Tessalonicesi capitolo 4, questo è il brano più chiaro e più dettagliato, insieme a questo qui in Primo Corinzi 15, riguardo a quello che viene chiamato in ambito teologico il rapimento, cioè la nostra chiamata di essere accolti nella presenza del Signore. Primo Tessalonicesi 4, versetto 13, dice: ora fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Ecco di nuovo Paolo dà ulteriore informazione, ulteriore rivelazione. Queste cose non erano scritte prima, ma aggiunge informazione per noi. Non voglio che siate in ignoranza, però si potrebbe dire voglio che capiate queste cose, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Quindi Paolo sta per dare informazione che deve avere un effetto non solo intellettuale, cioè non ignoranti, ma che loro siano anche consolati, perché hanno una speranza della risurrezione. Versetto 14, il tema è uguale a quello di Primo Corinzi 15. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui per mezzo di Gesù quelli che si sono addormentati. Ecco, il termine morire, un credente che muore in Cristo viene descritto come addormentarsi, perché dormire non è permanente, no? Ma è una cosa temporanea. Quando uno dorme si presume che prima o poi si sveglierà, no? eccetto nel caso dei teenager che dormono la mattina, è difficile percepire se si sveglieranno. Però, insomma, qui dice non, quelli che si sono addormentati. Ora vi diciamo questa questo per parola del Signore. Quello che Paolo sta dicendo è: non vi sto raccontando un'opinione mia, ti sto dando la parola del Signore che è già scritto. Noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Ed ecco la risposta a quello che accadrà a quelli che sono viventi ancora. E poi di nuovo qui Paolo dice noi viventi, quindi lui si aspettava il ritorno di Gesù nella sua vita. Ricordiamoci che il ritorno di Cristo è imminente. Imminente significa che può accadere in qualsiasi momento. Non c'è nulla che deve accadere prima che ritorni il Signore profeticamente. Quando su internet e vediamo queste guerre, vediamo le piaghe, vediamo queste pandemie e diciamo guardate, si stanno avverando i segni. Non è vero, non c'è un segno che si deve avverare. Il ritorno di Gesù è imminente. Poi magari stiamo vedendo segni di cose che accadranno durante il periodo della tribolazione, già da ora, in anticipo, ma non è che si devono avverare certe cose prima che ritorni il Signore. Il ritorno di Gesù è imminente, può accadere anche oggi. Non sappiamo, Paolo si aspettava che accadeva nella sua vita. Non è successo, ma non vuol dire che non succederà. Come Pietro dice, lui non ritarda l'adempimento della sua promessa, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Perché Gesù non è ancora tornato? Perché è paziente e vuole che molta più gente sarà salvata. Questi tempi ce l'ha il Signore, le sa solo Lui. Però non vuol dire che non accadrà solo perché non è accaduto ancora. Così dicevano anche prima che il giudizio non verrà quando poi il deluvio generale, universale è accaduto. Dicevano, vabbè, Dio non giudicherà più, se non l'ha fatto finora non ritornerà mai più. Non è vero, non è venuto finora, ma non vuol dire che non ritornerà. Lui verrà esattamente come ha promesso. Quindi perché il Signore stesso, versetto 16, con un potente comando, ed ecco quella tromba, che sentiamo, di cui abbiamo letto in 1 Corinzi 15, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti o accolti insieme a Lui, assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. Poi l'effetto pratico di questa verità, Paolo dice, consolatevi dunque con queste gli uni gli altri con queste parole. E quindi la parola di Dio non deve essere solamente un esercizio intellettuale o teologico, ma deve avere un effetto spirituale nel nostro cuore, di darci una speranza, e deve avere un effetto anche pratico nella nostra vita, di condurre il nostro comportamento, cioè di essere consolato davanti alla morte di un credente. E quindi questo è il motivo per cui dobbiamo studiare e conoscere questa dottrina. Apocalisse capitolo 4. Aspetta, ora devo trovare di nuovo il posto in Primo Corinzi e poi aprirò ad Apocalisse capitolo 4. Apocalisse 4. Apocalisse 4. Ora, la divisione del libro dell'Apocalisse. Sono tre divisioni. Gesù dice all'apostolo Giovanni di scrivere le cose che ha visto, le cose che sono e le cose che accadranno dopo di queste. Il libro dell'Apocalisse deve essere diviso in tre momenti, in tre divisioni principali. Il primo capitolo, le cose che Giovanni ha visto, la visione di Gesù Cristo sull'isola di Patmo, è uno. Le cose che sono, cioè le cose che riguardano il tempo presente, il capitolo 2 e il capitolo 3 sono le sette chiese a cui Gesù manda lettere attraverso l'apostolo Giovanni, le cose che sono. Quindi queste lettere, queste sette lettere che sono contenute nei secondo e terzo capitolo di Apocalisse, riguarda il tempo presente, l'epoca della Chiesa. Dal capitolo 4 in poi riguarda quelle cose che accadranno dopo, ok? Quelle cose che sono future. E il primo versetto del capitolo 4 segnala un cambiamento, un evento che accade, che delinea il tempo presente a quello, agli eventi futuri. E sentiamo e vediamo qui nel versetto 1: dopo queste cose, c'è scritto, io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste cose. Ora, la voce che udiva, sali quassù, questo corrisponde a quello che dice in 1 Corinzi capitolo 15, al suono dell'ultima tromba, ok? E poi quando in 1 Tessalonicesi capitolo 4 dice al suono della tromba, la voce di arcangelo, eccetera, che ci accoglierà, ci rapirà via e saremo tutti uniti al Signore Gesù Cristo. Poi quello che Giovanni descrive nel capitolo 4 e il capitolo 5 è quello che accadrà in cielo subito dopo il rapimento. Dal capitolo 6 di Apocalisse in avanti fino al 18 descrive quello che accadrà sulla terra e in cielo durante il periodo della tribolazione. Il capitolo 19 parla del ritorno di Gesù Cristo, che accadrà alla fine del periodo della tribolazione, e poi l'ultimo giudizio del millennio, e poi la creazione della nuova terra e nuovi cieli nel capitolo 21. Ora, quello che sto dicendo è questo: il suono della voce che avevo udito come una tromba che disse sali quassù. Torniamo a 1 Corinzi 15. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Quindi questo è quando accadrà. Quando accadrà? Non vi sto dando una data, ma vi sto dicendo che accadrà in un momento, in un batter d'occhio. Quando la tromba suonerà, noi viventi saremo accolti in cielo con il Signore per stare sempre con Lui. I morti, e poi il prossimo punto che vediamo, l'ordine della risurrezione. Abbiamo visto in 1 Corinzi, in 1 Tessalonicesi 4, che i morti risusciteranno per primi, cioè sempre nello stesso attimo, ma loro non saranno rimasti indietro perché sono morti. C'era quel dubbio in 1 Tessalonicesi: cosa succederà se sono morti? L'opposta domanda, cioè mancheranno nel ritorno di Gesù? No, lui dice: non vi preoccupate, perché i morti risusciteranno anche prima di noi. Devono prendere la rincorsa, perché loro sono un metro sottoterra o due metri sottoterra, e quindi devono prendere la rincorsa, cominciano prima loro e poi noi li raggiungiamo in cieli tutti insieme. Ora, l'ordine della trasformazione, versetto 52, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Paolo in questo brano non divide per tempo la risurrezione dei morti e la trasformazione dei viventi, cioè accade nello stesso attimo. Secondo Corinzi capitolo 5 versetto 6 descrive il nostro rapporto al Signore mentre siamo in vita. Guarda cosa dice questo versetto: noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Quella parola lontano è ekdemeo, che significa letteralmente all'estero. Rispetto a Gesù, noi in questa vita siamo all'estero. Ecco perché siamo chiamati ambasciatori per Cristo. Ecco perché dice: noi non siamo cittadini del cielo, ma siamo i cittadini del cielo, non siamo cittadini della terra in questo mondo, ma cittadini del cielo. Noi siamo all'estero, letteralmente la definizione di quello, di quel termine. Quindi mentre siamo in vita siamo lontani fisicamente dal Signore. Ma guarda cosa dice il versetto 8 dello stesso capitolo. Questo descrive invece cosa succede alla parte immateriale della nostra esistenza, cioè al nostro spirito, alla nostra anima, cosa succede alla nostra esistenza immateriale al momento della morte del corpo. Sappiamo che il corpo va nella tomba. Questa settimana ho portato mio nipote, che è venuto dagli Stati Uniti, l'ho portato al cimitero di Castiglione per vedere dove è sepolta mia madre, la sua nonna. Ho detto nonna, ho detto inizialmente vabbè, il corpo di nonna è lì dentro. Ah, il corpo, si sa dove sono i corpi, sono nei cimiteri, ok? Ma la parte immateriale è con il Signore. Quindi il corpo dorme, fra virgolette, no? Perché è credente, ma la sua parte immateriale, guarda cosa dice versetto 8, cioè il suo spirito, la sua anima. Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo, cioè morire, e andare ad abitare con il Signore. Quel termine abitare significa essere rimpatriato, cioè ritornare a casa. Tornare a casa, essere a casa nostra, come quando uno torna nel suo paese, ok? Quello, essere con il Signore. Quando il credente muore, la sua anima, il suo spirito si unisce immediatamente alla presenza del Signore e è a casa sua. È andato ad abitare con il Signore, è tornato a casa. Il corpo è nella tomba, ma alla risurrezione il corpo risusciterà, sarà unito all'anima e allo spirito e sarà trasformato in un corpo spirituale. Questo è l'ordine della trasformazione. Alla morte il nostro spirito e l'anima, cioè la parte immateriale della nostra esistenza, viene trasportato immediatamente nella presenza del Signore. Al suono della tromba il corpo nella tomba viene cambiato e riunito allo spirito. Il credente vivente scambia, quel termine mutato letteralmente significa scambia il corpo mortale per quello spirituale. Nello stesso attimo questo accade, come abbiamo visto già in 1 Tessalonicesi 4, versetto 16. Ora, versetto 53. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Questo descrive la necessità della trasformazione. Il corpo, che è soggetto a malattie, a morte, deve essere scambiato con uno che è esente da queste limitazioni. Il mio corpo sarà trasformato nella risurrezione come quello di tutti i credenti e sarà reso simile a quello di Gesù Cristo. Gesù Cristo è nato da una donna. Lui ha sofferto durante la vita il caldo, la sete, la fame, la stanchezza. È morto fisicamente. Ma quando Gesù è risuscitato, è risorto per non morire mai più. Quel corpo non si stanca, non ha sete, non ha fame e non morirà mai in eterno. È sempre un corpo materiale, ma un corpo spirituale, è un nuovo corpo. Quello che teologicamente noi chiamiamo un corpo glorioso, come è descritto, un corpo glorificato. E quindi questa è la necessità della trasformazione. Ovviamente questo corpo non durerà tutta l'eternità, vero Giuliano? Come ti senti stamani? Un pochino più vecchio di ieri rispetto a ieri, no? Certo, più vecchio di un anno fa, senz'altro. Allora, questa conclude la prima parte. La seconda parte descrive poi, è come un canto di lode, è come un inno di gioia che viene dal cuore a motivo di queste verità. Quindi Paolo conclude tutto questo studio, dal primo versetto fino al 53 versetti di questa risurrezione, e lui conclude con questo inno di lode, un inno di gioia, versetto 54. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E poi esorta nel versetto 58 a vivere con la forza di queste verità che abbiamo imparato. Siamo esortati a essere trasformati già da ora nel nostro modo di vivere. Quindi in due minuti concludo questa sezione, che descrive la vittoria della trasformazione. Il versetto 54 dice: così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta. Quindi innanzitutto questo accadrà per adempiere il piano di Dio espresso nelle sue promesse, cioè per adempiere le profezie. Dio ci aveva già spiegato. Ebrei capitolo 2 versetto 14 dice: poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le stesse cose, cioè Gesù, per quale motivo? Per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. Fino a Gesù Cristo il diavolo aveva, fra virgolette, l'impero della morte. Lui distribuiva morte attraverso il peccato, attraverso l'inganno, trascinava le persone verso la morte. Il morte ha dominato fino a Cristo, ma Cristo è morto per eliminare, per distruggere colui, cioè il diavolo, che aveva il dominio della morte. Ebrei capitolo 2, 14. Ma la profezia che leggiamo qui in 1 Corinzi 15, 54, la profezia si riferisce a Isaia 25, 8, dove dice: distruggerà per sempre la morte. Il Signore, l'Eterno, asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra il vituperio del suo popolo, perché l'Eterno ha parlato. E quindi, quando questo corruttibile avrà vestito l'incorruttibilità, tutto questo accadrà proprio per adempiere quello che Dio ha promesso. Il piano di Dio è perfetto. E quindi, per adempiere il piano di Dio espresso nelle Scritture, ma in secondo luogo, versetto 55, per dare vittoria sopra la morte. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? La risposta sottintesa a questo è che questa vittoria è stata tolta alla morte, ha dominato fino a Cristo, ma Cristo è morto e risuscitato proprio per distruggere il diavolo e la morte, e un giorno saranno entrambi loro gettati nello stagno di fuoco. Quindi per dare vittoria sopra la morte. La morte ha ferito i viventi e i morti, e dal punto di vista naturale la morte ha sconfitto ogni persona sin da Abele. Ma la risurrezione reversa tutto ciò. Apocalisse 21, aprite un attimo, tra qualche attimo avremo concluso. Apocalisse 21, versetto 4, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non ci sarà più. E non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. La risurrezione accadrà proprio per dare vittoria sopra la morte. E poi il versetto 56, la risurrezione vince sopra la legge del peccato. Ora il dardo della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge, dice il versetto 56. Ogni uomo ha ceduto al peccato, Romani 3:23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi ogni uomo, ogni persona ha ceduto alla tentazione del peccato. E ogni uomo ha ceduto al salario del peccato, cioè la morte. Quando in Romani 6:23 dice: il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Versetto 57, l'ultimo punto: la vittoria proviene da Dio, ma ringraziato sia Dio che ci dà, ci dona, ci offre, ci regala la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi la fonte della vittoria è Dio, ringraziato sia Dio. La natura della vittoria ed è un dono che Lui ci dà, la vittoria. E il mezzo della vittoria è la risurrezione di Gesù Cristo. Qui dice: per mezzo di Gesù Cristo. Ora, Dio si è ringraziato per questa salvezza e per questa speranza. Infine, il versetto 58 dice che la risurrezione è la forza dietro a tutto ciò che siamo e tutto ciò che facciamo. Perciò, fratelli miei, carissimi, state saldi. irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quel versetto ha un altro significato quando hai studiato tutto il capitolo. E non ci soffermeremo sul versetto 58 stamani, tra due settimane predicherò un messaggio che riassume un po' tutto il capitolo e ci soffermiamo su ogni parte di quel versetto. E quindi stamani basterebbe dire che la risurrezione è la forza dietro a tutto ciò che noi siamo e tutto ciò che noi facciamo per il Signore. Cosa dovrei fare davanti a queste realtà? Dovrei capire la verità della risurrezione. Non è fantascienza. Senti, se parli della risurrezione con un non credente, dici, ma stai parlando di fantascienza. Sì, è follia per quelli che non conoscono il Signore. Ma per noi il Vangelo, per noi che conosciamo Gesù, il Vangelo è la potenza di Dio. Noi dobbiamo capire la verità. E qui c'erano credenti a Tessalonica, credenti a Corinto, che erano confusi su questa verità. E Paolo, lo Spirito Santo, spiega e dà ulteriori informazioni. E noi abbiamo il beneficio di avere tutte le scritture complete. Non abbiamo bisogno di altro. Quindi dobbiamo capire queste verità. E queste verità devono non essere limitate a una conoscenza intellettuale, ma deve avere un effetto nel nostro spirito. Cioè ci deve fornire speranza. Questa è la speranza del credente, della risurrezione di Cristo. E poi in pratica deve avere un effetto sulla mia vita. Paolo dice, perciò, fratelli miei, state saldi, irremovibili, abbondando nel continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole, dice Paolo in primo Tessalonicesi. E quindi la risurrezione, la trasformazione del corpo. Se non hai mai ricevuto Cristo come tuo personale salvatore, fallo oggi, perché è l'unico modo di vivere in eterno, di avere i tuoi peccati perdonati, di essere riunito al Signore e a quei nostri parenti e amici che sono già con il Signore perché sono morti. L'unico modo. Altrimenti, come abbiamo detto, chi nasce due volte muore una sola volta e forse neanche quella volta. Ok, preghiamo insieme, Signore.